Oggi parliamo del matrimonio, ovvero dei modi in cui il matrimonio, inteso come il momento in cui il contratto viene stipulato e due si sposano, nel corso della storia diventa un'istituzione ecclesiastica. Ed in particolare un momento che la Chiesa valida, questo verrà con il Concilio di Trento, ma noi dobbiamo cominciare da molto prima, andare molto più lontano nel tempo e partire dal matrimonio così come esiste all'interno della società romana prima che il cristianesimo iniziasse la sua storia. Il matrimonio romano. Matrimonio tra cittadini, celebrato con il massimo della solennità, o matrimonio tra schiavi, che non viene in nessun modo solennizzato, ma resta comunque valido. Il matrimonio romano ha un elemento di fondo che lo caratterizza ed è il consenso libero delle parti, consenso che viene dato nel momento in cui il matrimonio si celebra e il contratto si stringe, e consenso che può essere revocato. Ed allora si ha il divorzio. Il matrimonio romano può essere solennizzato con modalità che hanno a che fare col culto, ma è sostanzialmente una faccenda civile, regolata dalla consuetudine e poi regolata dalla legge. Le leggi dello Stato all'interno dell'Impero Romano regolano, introducono novità, sottolineano determinati aspetti, cercano di orientare i modi in cui nella società il matrimonio esiste. Consenso dunque. E quando parlo di consenso libero non intendo necessariamente il consenso, anzi non intendo per nulla il consenso svincolato dalla volontà delle famiglie. Le persone nella società romana vivono vincolate all'interno di un complesso familiare nel quale il pater familias ha l'autorità piena sui componenti della famiglia stessa. Il consenso della famiglia, il consenso dell'autorità familiare, è uno dei requisiti che all'interno del diritto romano rendono valido il matrimonio, uno dei requisiti. Ve ne sono altri. Noi conosciamo questi aspetti del diritto e che, ecco, la società cristiana, il mondo cristiano erediterà prevalentemente da due fonti che vi indico: il codice teodosiano e la produzione di leggi successiva di Giustiniano. In questi testi gli aspetti giuridici del matrimonio romano pre-cristiano ci sono tutti, ma modificati, elaborati, selezionati e trasmessi, da imperatori che ormai sono cristiani, non solo, ma che hanno deciso che il cristianesimo è la religione dello Stato, è uno degli elementi fondamentali della coesione sociale e dell'affidabilità del cittadino. Quali sono gli altri requisiti della validità del matrimonio? Oltre al consenso, alla libertà del consenso, l'idoneità di chi si sposa, idoneità per età. Ecco, e qui torna il discorso della libertà del consenso, consenso maturo, consenso consapevole che non può esistere al di sotto di una determinata età, che a un certo punto verrà anche quantificata, 14 per i maschi e 12 per le femmine. Va detto che le leggi, leggi vengono scritte, leggi vengono modificate, talvolta le leggi, come spesso accade, non presentano un quadro totalmente omogeneo e coerente. Nel corso del tempo vi sono numerosi aggiustamenti e dobbiamo anche tenere presente il fatto che le leggi molto spesso, e dobbiamo ricordarci quando leggiamo questi testi di ciò, le leggi descrivono un progetto e molto spesso parlano più di ciò che non viene fatto e che deve essere fatto di quanto parlino di ciò che viene effettivamente fatto, cioè dicono il momento in cui raccontano i modi in cui si trasgredisce e ribadiscono il fatto che trasgredire non si deve. Idoneità per età e per condizione. La consanguineità è uno degli impedimenti. Non esiste nel diritto romano antico, non è stato evidentemente ritenuto necessario sottolineare il fatto che tra consanguinei, tra cugini, da cugini primi in là, non ci si può sposare, non è il caso di sposarsi. L'impedimento di consanguinità, il divieto di sposarsi tra consanguinei, lo abbiamo alla fine del, ecco, interviene alla fine del IV secolo. Ed è destinato a durare, non solo, ma successivamente i gradi di consanguineità all'interno dei quali, salvo permesso speciale, più in là parleremo della dispensa, non ci si può sposare, ecco, dal secondo si passa al quarto, diventeranno col tempo ancora di più. La consanguineità è uno degli impedimenti forti. È possibile annullare un matrimonio che è stato celebrato se un vincolo di un legame di consanguineità viene successivamente riscontrato. Altra cosa dall'annullamento è il divorzio, che nella società romana esiste e continuerà ad esistere anche successivamente all'avvento del cristianesimo, all'interno del regime di cristianità. Si ha divorzio quando il consenso da una delle parti viene ritirato. più spesso è l'uomo, ma può essere anche la donna. Deve essere ritirato motivandolo. I motivi, la legge interverrà secondo che gli imperatori siano o meno contrari al divorzio, le motivazioni da addurre diventeranno più numerose, oppure il divorzio verrà in altri contesti facilitato. Comunque resta il fatto che il ritiro del consenso porta allo scioglimento di un vincolo che prima era, che poteva essere perfettamente legittimo. Nullità è invece il riconoscimento del fatto che quel matrimonio non poteva essere celebrato e dunque non è mai stato. Il divorzio all'interno della società romana rende possibile risposarsi. Va detto però che in quella stessa società i secondi matrimoni, anche quando si tratta di matrimonio celebrato dopo la morte del coniuge, dopo che lo stato matrimoniale ha cessato di esistere, ecco, le seconde nozze sono guardate con grande diffidenza. Il secondo matrimonio è valido, ma è sospetto, c'è un sospetto di disonestà, è più una questione di cultura, di consuetudine, ma è tenace, la ritroviamo nel V, nel VI secolo e ancora avanti. E perché questo tipo di diffidenza? Perché si sospetta nel secondo matrimonio un danno, la possibilità di danno per i figli di primo letto. Il patrigno, la matrigna non saranno giusti nei confronti di quei figli che vanno tutelati, però non sino al punto da proibire decisamente le nuove nozze. Anche se un modo accettabile, socialmente accettabile, di avere una nuova famiglia, un nuovo legame, dopo la fine del primo, all'interno della società romana e anche successivamente, è il concubinato. E concubinato che non è, come è passato nel linguaggio comune, un legame illegittimo, è onesto il concubinato. Ci sarà differenza soltanto nel riconoscimento dei diritti dei figli della concubina, concubini non me ne risultano, dei figli della concubina nell'asse patrimoniale rispetto ai figli del matrimonio propriamente detto. Ancora un aspetto di cui parlare in questa prima parte, gli sponsali. Fidanzamento, parliamo di fidanzamento, il momento in cui si scambia la promessa di matrimonio, il matrimonio non è ancora solennizzato, si scambia la promessa di matrimonio. Ecco, gli sponsali possono costituire, una volta avvenuti, un impedimento. Impedimento al fidanzato, alla fidanzata, cambiare idea e sposarsi con qualcun altro. Gli sponsali obbligano. E con questo finiamo la prima parte.